Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quando Paolo di Tarso scrive ai cristiani di Corinto che lui ha evangelizzato, si trova a dover ricordare loro il centro, il nucleo, la radice più profonda della sua predicazione, cioè il Cristo crocifisso. Lo doveva fare perché quella chiesa di tradizione greca, appunto, Corinto, come anche Atene, era una chiesa che con una certa difficoltà accoglieva la parola come una parola di sapienza nello spirito e piuttosto indulgeva alla sua meditazione e al suo approfondimento quasi esclusivamente razionale, in una sorta di sequela della sapienza, parole di Paolo, degli uomini. E invece deve ricordare che la sapienza degli uomini da sola è insufficiente, quindi la sapienza dei Corinti da sola è insufficiente. Non li sta rimproverando, li sta accompagnando a comprendere di che sapienza si parla quando si parla della parola del Vangelo. Fra l'altro, proprio in questo breve testo che abbiamo letto, ci sono due elementi che sono in fondo, anche se ben nascosti, ma strettamente legati alla stessa esperienza personale di Paolo. Proprio Paolo, proprio lui, dice che non è venuto con discorsi di sapienza. Proprio lui, il dotto, proprio lui, il rabbino, proprio lui, il filosofo, proprio lui che ci ha poi lasciato questo patrimonio straordinario nel Nuovo Testamento. Sì, proprio lui. E scrive questo ai Corinti in qualche modo rinnovando a loro l'esortazione che ha fatto parte della sua stessa conversione. Cioè lui è stato quell'uomo sapiente, quell'uomo intelligente, quel filosofo, quello scriba, quel dottore, quel rabbi. Lui è stato proprio quella cosa lì. Ed è proprio sulla sua pelle che Paolo ha capito che era tutto molto importante, era tutto molto bello, ma era tutto molto insufficiente. Non bastava. Proprio lui scrive che non è venuto in mezzo a loro con forza, ma con debolezza e con molto timore. Ma Paolo è colui che ha fatto lapidare Stefano e che era lì quando Stefano veniva lapidato. Altro che debolezza, altro che timore. Paolo ha perseguitato quella chiesa che poi ha costruito ed evangelizzato. E anche in questo c'è in fondo un qualcosa di molto autobiografico. È come se Paolo dicesse: io sono stato quella cosa lì, l'uomo sapiente, intelligente, convinto di bastare a se stesso, e l'uomo arrogante e violento, quell'uomo che ora vi dice che voi rischiate di diventare come lui. Ecco, una delle ragioni, come lui allora, una delle ragioni della grande forza nella predicazione di Paolo è che Paolo ci mette tutto se stesso, ci mette tutta la sua vita, ci mette tutti i suoi errori e ci mette tutto il suo peccato, la sua violenza, la sua autosufficienza, la sua arroganza, ma ci mette anche la sua conversione, il suo cambiamento, il suo aver compreso quanta morte, sia fisica che morale che spirituale, ha seminato prima di comprendere che cosa voleva dire agire nello spirito. Quello spirito che qui richiama ai suoi carissimi Corinti. Ecco, si riesce, come Paolo, ad essere davvero efficaci nella propria predicazione, nel proprio annuncio del Vangelo, ancor di più quando quella predicazione, quell'annuncio del Vangelo che ogni discepolo, ogni discepola che noi siamo, quando lo facciamo, quando ci mettiamo dentro la comprensione del Vangelo, ma soprattutto quando ci mettiamo dentro la nostra esperienza del Vangelo. Paolo è convincente perché sa scrivere bene, perché sa predicare bene, ma perché ci mette la sua vita. Ed è la sua vita che a un certo punto dà tenebra, terrore, morte, violenza, diventa luce, quella luce del mondo di cui parla appunto Gesù nel Vangelo. È quella vita lì, così trasformata, che diventa sale della terra, che dà sapore a un mondo nuovo. Quando Gesù, all'inizio del complesso e discorso della montagna, e sono queste parole, prima di queste parole ci sono solo le beatitudini, poi c'è tutto il discorso della montagna, richiama i suoi interlocutori ad essere sale e luce, sale della terra e luce del mondo, porta i suoi ascoltatori, tutti gli uomini e le donne che sono là, a comprendere questo, che un giorno nella vita bisogna fare una svolta. Perché tutto il discorso, lo ascolteremo nelle prossime domeniche, tutto il discorso che fa Gesù, il famoso discorso della montagna, io lo potrei dire, per una volta, definire così, il discorso della svolta della vita. Perché tutto quello che Gesù ci racconta e ci dice e a cui ci esorta in quel discorso non è ordinario nella nostra vita. Ci vuole uno scatto, ci vuole un desiderio di cambiare. A volte ci vuole anche, perché la conversione anche da lì viene, una sconfitta, un dolore, una ferita, una frattura che ci fanno immaginare e pensare che siamo stati abbandonati da Dio. Perché un giorno nella vita capita a tutti di immaginare che Dio nella vita non ci sia più, che ci abbia abbandonato, o che non lo riusciamo a sentire. Capita a tutti noi, diciamocelo. Capita quel momento in cui gli eventi della vita, che siano determinati da noi o che siano determinati da altri, non importa, ma gli eventi della vita ci fanno immaginare che Dio ci abbia abbandonato. Capita. Ma è proprio lì, è proprio in queste cadute di fede, in questi sconforti, che la svolta, la conversione è possibile, perché proprio lì sentiamo di più l'urgenza e la bellezza di quella parola che comunque ricordiamo e che ci può far tornare a vivere, perché è proprio la sua mancanza alla nostra vita che rende la nostra vita così buia e insipida. A un certo punto ci sembra di non vedere più nulla e di non sentire più nulla e che nessuno ha più veramente valore. Niente ha più veramente valore. Ed è proprio lì che ci incontra il Maestro. È proprio lì che il Maestro ci incontra. È proprio lì che ci dice la parola del ricominciamento. È proprio in queste cadute, in queste fratture, in queste delusioni, in questo sconforto, che se ancora un briciolo di orecchio del cuore ce l'abbiamo, cominciamo a capire da dove ricominciare. Ce lo ha spiegato molto bene il profeta Isaia. Da dove ricominciare? Non da chissà quale grande sapienza, come scrive Paolo ai Corinti, non da chissà quale grande intelligenza o da chissà quale grande devozione, se non la devozione all'uomo. Spezza il tuo pane con l'affamato. Introduci in casa i miseri, senza tetto. Vesti chi è nudo. Cioè, condividi, non dare una semplice elemosina. Condividi, fai della tua vita una condivisione. Non gli devi dare qualcosa perché deve mangiare. Non basta. Devi dargli del tuo, spezza. Introduci in casa i miseri, non fare solo loro l'elemosina, falli parte della tua casa e della tua vita. Non liquidarli, ma servili. È facile fare la carità, è meno facile condividere in modo continuativo. Vesti chi è nudo. Non dargli semplicemente un vestito, ma fagli comprendere che con quel vestito tu abbracci la sua vita e che lui o lei è qualcosa per te. Allora, quando il tuo cuore comincia ad entrare in una sintonia così profonda con l'umano, dice Isaia, allora avrai scoperto il divino. La tua luce allora sorgerà come l'aurora, e quel tuo sconforto, quella tua delusione, quella tuo immaginare che tanto non c'è altro da fare e che tutto va avanti così, non è più così, perché la tua ferita si rimarginerà, e lo farà presto. Non lo farà perché avrai in chissà in che modo predicato, detto delle cose, immaginato, perché sei stato particolarmente devoto. Sì, devoto all'umano, all'uomo, e lì, in quell'immagine di Dio che è l'uomo, ritroverai Dio. La tua ferita si rimarginerà presto. Allora che cosa capita quando ricominciamo ad essere uomini e donne? Capita che quello che ti capitava fino a prima, cioè che la tua preghiera a un Dio che sembra non risponderti più, va a vuoto, a un certo punto la tua preghiera va al centro, colpisce il bersaglio, e allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Dice di più Isaia, dice: implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi, eccomi. Guardate che nell'Antico Testamento la parola eccomi è la risposta che il chiamato dà a Dio, appunto, quando è chiamato. È la risposta alla vocazione. Sono i profeti, sono i re, sono i giudici, sono i sapienti che rispondono: eccomi. Ma qui Isaia dice un'altra cosa, che è Dio che dice: eccomi. L'amore che sappiamo ricostruire pian piano nella nostra vita diventa la vocazione di Dio, e Dio si sente chiamato a risponderti e ti dirà: eccomi. Potremmo chiosare: rieccomi nella tua vita. Vogliamo fare in modo che Dio ritorni nella nostra vita? Allora ascoltiamo queste parole di Isaia. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio. Se offrirai il pane, si ripete la prima parte, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà tra le tenebre la tua luce. In altre parole, ricomincia ad amare e ritroverai almeno due persone, Dio e te stesso. Ma se non ricominci ad amare, questo non ti accadrà. Ascolteremo nelle prossime settimane, proprio dopo queste parole di Gesù, sale, luce, che cosa voglia dire essere capaci di ricominciare ad amare e quindi a riconoscere Lui e a riconoscere se stessi. Ascoltiamo questa parola e queste parole, perché solo queste parole sono parole di vita. Paolo di Tarso vi ha scommesso e ha vinto.